Buonasera, eccoci qui nel nostro appuntamento per questa lezione registrata. Siamo arrivati alla domenica delle Palme. Non commenteremo, come voi ben sapete, la domenica delle Palme si legge il Passio, la lettura della Passione. Non commenteremo ovviamente la Passione di Gesù, ma commenteremo il Vangelo che si legge prima di iniziare la processione con le palme per entrare in chiesa. Ed è il Vangelo di Gesù che entra trionfante a Gerusalemme. Siamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 21, i versetti dall'1 all'11. Quindi sono 11 versetti. Abbiamo un brano breve, come abbiamo visto i brani delle scorse domeniche erano tutti abbastanza lunghi. Questa domenica abbiamo un brano di 11 versetti e lo leggiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami degli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: Chi è costui? E la folla rispondeva: Questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. Bene, siamo quasi alla fine del Vangelo di Matteo, e Gesù arriva a Gerusalemme, che è la meta praticamente di tutto il Vangelo. Giunge a Betfage, che vuol dire letteralmente la casa del fico immaturo. Infatti, subito dopo questo brano si parlerà della pianta del fico. E a Betfage si fanno le purificazioni prima di entrare nella città santa. Quasi un po' ad indicare che Betfage purifica le nostre attese, così che anche noi possiamo entrare con il Signore all'interno della città santa. E la scena si svolge a Oriente, il Monte degli Ulivi, dove sorge il sole e da dove si aspettava proprio l'arrivo del Messia, dove c'era la porta bella dove lui doveva passare. Che succede? Gesù manda due discepoli. È la missione proprio dei discepoli. Gesù li manda due a due. E che cosa devono fare questi discepoli? Cosa deve fare? Possiamo ingrandire un po' questa visione. Cosa deve fare la Chiesa? E deve fare proprio questo: andare e trovare un'asina legata col suo puledro e liberarla. Ecco, questa è la missione della Chiesa, tutta la missione di Cristo è andare in tutto il mondo, trovare una cosa che già c'è e che però è legata, e liberarla. E una volta liberata, portarla dal Signore. Non è così un dettaglio tutto questo racconto che ci viene detto, ma è proprio immagine di ciò che dovrebbe essere la Chiesa. Cristo manda due discepoli a slegare un'asina e portarla da lui. È questo ciò a cui ciascuno di noi è chiamato. Il Signore ne ha bisogno, ci dice il testo, no? Il Signore ha bisogno di un'asina col suo puledro. L'asino è un animale che serviva appunto per portare le cose, un animale da lavoro, un animale da servizio. L'asino è un animale da servizio che ha un po' la caratteristica di fare da somaro, cioè che significa? Cioè di portare la soma, il peso, la soma è il peso degli altri. San Paolo nella lettera ai Galati dice questo: portate il peso, cioè la soma, l'uno dell'altro e adempirete tutta la legge di Cristo. Perché potremmo quasi dire, no? Che tutta la legge di Cristo è la legge del somaro, e cioè portare i pesi degli altri, servire l'altro per amore. Questo è perché ci dice il testo, no? Che Gesù ha bisogno di questi animali, proprio per darci questo senso, questo significato. Ed è curioso, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma c'è un graffito al Palatino che rappresenta un crocifisso con la testa d'asino. Molti lo reputano come una scena blasfema, no? Ma potrebbe essere benissimo. E non solo io a dire questo, ma anche vari biblisti, che potrebbe essere benissimo un'iconografia di Cristo. E sotto questo graffito c'è la scritta: Alessameno adora il suo Dio, no? E mettendo la testa d'asino a questo crocifisso, sembrerebbe così di per sé, anche se andatevelo a cercare su internet, no? Sembra un po' un'immagine blasfema, ma secondo anche molti biblisti il senso era, no? Cioè Cristo ha dato la sua vita per servire gli altri, per questo è stata messa la testa dell'asino, no? Che è l'animale che serve, che porta il peso degli altri, così come Cristo ha fatto, porta il peso, è morto per il peso, portando il peso dei nostri peccati. E Gesù non entra a Gerusalemme, come magari qualcuno si pensava, su un cavallo, o che ne so, su un carro armato, no, ma entra su un asino. Entra su un asino e c'è una particolarità, anche questa molto interessante. Qual è la differenza tra un asino e un cavallo? Il cavallo si può addomesticare, si può veramente addomesticare. Il cavallo fa quello che poi, una volta addomesticato, fa quello che dice il suo padrone. L'asino no. L'asino è cocciuto, è testardo, fa il suo dovere, porta il peso, ma prova a smuoverlo se un asino si impunta, prova a tirarlo se l'asino non vuole muoversi, no? Anche magari quando uno non è bravo a scuola, no? Gli si dice sei un asino. Perché si dice sei un asino? Perché non puoi addestrarlo, non perché il senso che gli si dà, no? Perché è stupido, no? Ma il senso nasce da qui, no? Perché non puoi addestrarlo. non puoi modificarlo. L'asino sa quello che deve fare, fa il suo dovere e basta. Il cavallo invece si piega a qualsiasi cosa gli dice il padrone. L'asino è appunto quindi simbolo di Cristo, simbolo di Cristo. Continua poi il testo, se qualcuno vi dirà qualche cosa risponderete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito. Allora, chi è questo qualcuno che ha da obiettare, no? A slegare l'asino? I primi ad obiettare potremmo essere noi stessi, no? A che serve servire? Possiamo chiederci, ci chiediamo anche magari a volte, no? A che serve servire? Ci si perde, ci si perde soltanto servire qualcuno, non si cambia il mondo servendo l'altro, mettersi a disposizione dell'altro. Cosa serve slegare un asino? È tutta qui la missione? Cioè tutto questo voleva fare il figlio di Dio sulla terra? Poteva farlo senza scomodarsi più di tanto, no? Potremmo dire. Ecco, noi a volte ci mettiamo come ostacolo a tutto questo. Pensiamo che il servire sia qualcosa che non serva. Uno perché ovviamente richiede, no, da parte nostra un sacrificio. Perché servire dà tanto, ma richiede un sacrificio. E poi perché a volte potremmo dire non ci appaga, non ci dà un tornaconto, no? Dai senza pretendere nulla in cambio, ma questo senza pretendere nulla in cambio a volte non ci sta tanto bene e non ci piace. Molte delle nostre azioni, molte anche dei nostri atti di carità li facciamo a volte per averne un tornaconto. Anche solo per sentirci dire: oh, ma quanto sei stato bravo, oh, ma guarda che veramente sei una brava persona. Anche solo per sentirci dire questo. Ecco, Cristo fugge da tutto questo, fugge veramente da questa idea che possiamo farci. Arriviamo ai versetti 6 e 7 dove abbiamo questi discepoli che andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi mantelli ed egli vi si pose a sedere. I discepoli non capiscono bene, avrebbero fatto sicuramente volentieri un'altra cosa. Invece dicono, fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. E si ordina di solito una cosa che uno non farebbe, se no un po' è inutile ordinarla, no? L'hanno fatta perché non capivano, ma si domandavano sicuramente la stranezza di questa richiesta di Gesù. Conducono quindi questa asina e il puledro, sui quali mettono dei mantelli. Badate bene il significato del mantello. Abbiamo tanti brani, no, nei Vangeli dove il mantello indica qualcosa di veramente importante. Il mantello, è tutto. Il mantello è tutto. Pensate al cieco che appena sente Gesù che lo chiama, lascia il mantello e va da lui, no? Cioè il mantello è tutto. Il mantello è casa, è vestito, è materasso, è coperta, è la vita, indica proprio la vita di una persona. Getta via tutto, cioè tutto è investito sull'asino nel servizio, cioè Gesù investe su questo, su un asino, che è il simbolo del servizio. E il testo ci dice, e lui si pose a sedere, da come è scritto, sembra quasi che Gesù si siede su tutti e due, sia sull'asina che sul puledro, no? Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi mantelli ed egli vi si pose a sedere. Sembra che Gesù si siede su tutti e due, e di certo non è una svista di chi ha scritto il Vangelo, ma è questo significato che Gesù vuole dare, no? Ovunque c'è servizio, cioè dove c'è servizio, lì c'è Dio. Lì Dio è intronizzato, no? Questo sedersi di Gesù sull'asino. Sull'asina e sul puledro è quasi un'intronizzazione, cioè questo è ciò che io sono venuto a dirvi: servire gli altri. Lì c'è Dio, lì Dio siede. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada. Guardate anche qui, no? La folla che stende i mantelli sulla strada, come quasi ad accogliere questo messaggio sottinteso che c'è dietro questi asini, quest'asino e questo puledro. Stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava avanti e quella che veniva dietro gridava: Osanna al figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Questa è una citazione del Salmo 118, che è il salmo che si recitava nella festa dei tabernacoli, che celebrava la fine dell'esodo, la fine della schiavitù. Guardate il collegamento, no? Con l'asina e il puledro che vengono slegati, e qui si canta un Salmo 118 che veniva utilizzato per celebrare la fine della schiavitù degli egiziani. No? È finito l'esodo, comincia la libertà, finita la liberazione, comincia la libertà, comincia per questo popolo la libertà. È l'ingresso in una nuova terra promessa, dove c'è questo spirito, no, di solidarietà, di servizio, c'è la libertà. E si entra proprio nella terra di Dio, dove se io faccio qualcosa per l'altro, se la mia vita è a servizio dell'altro, entro nella terra promessa, entro nella nuova terra di Dio. E il brano si conclude con Gesù che entra, proprio entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva chi è costui. E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. La città è in agitazione perché c'è qualcuno che sta facendo cose straordinarie, anche cose magari senza senso per molti. È l'agitazione che la città ha avuto quando arrivavano i re magi. E chiedevano dov'è il re dei giudei. La gente si chiede chi è costui, ma costui è re e chi è? È Gesù il Nazareno. No? Questa contraddizione sappiamo bene, no? Ma può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Quindi dicono sì, Gesù è un profeta, ma viene da Nazareth. E com'è possibile questo? Com'è possibile? Ecco, Gesù veramente è venuto, poi entrerà a Gerusalemme, entrerà in conflitto subito con i capi dei sacerdoti, ci saranno molte diatribe, ma il senso profondo di questo testo è che Gesù è venuto per liberare noi, anche che siamo legati molte volte. Gesù è venuto a liberarci. Sì, dalla morte, eccetera, ma a liberarci dalle nostre schiavitù anche quotidiane. Questa è la sua grandiosità. E la sua grandiosità sta nell'essere umile, nel fatto che non sia entrato con un cavallo, con dei carri al seguito, una cosa enorme. No, su un'asina, su un puledro, con un semplice mantello sopra. Ecco, questo è Cristo, questa è la grandiosità di Cristo. È venuto a liberarci, dalle nostre schiavitù, per renderci liberi, per renderci forti, per renderci santi.